Buongiorno a tutti, ringrazio il Centro Pio La Torre per l'invito e la professoressa Fiume per questa splendida introduzione al tema. Ha già anticipato alcuni dei temi che vorrei affrontare con voi oggi. Ci siamo incontrati l'anno scorso, non so se siete gli stessi, alcuni probabilmente sì, del percorso svolto l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo parlato di un tema di cui mi sono occupata attraverso i miei studi e le mie ricerche, che era quello appunto delle donne nella mafia. Oggi invece parliamo di un tema di cui non mi sono occupata direttamente, diciamo, attraverso studi e ricerche, quindi farò riferimento a lavori di altre studiose che hanno raccolto testimonianze della partecipazione femminile ai movimenti antimafia e ho selezionato, diciamo, alcune esperienze significative nella storia della partecipazione femminile ai movimenti antimafia, che, come diceva la professoressa Giovanna Fiume, è una storia antica. E la presenza femminile c'è sempre stata sin da, appunto, da fine Ottocento, dai primi fasci, come subito vedremo. E quindi citerò, diciamo, le testimonianze raccolte da altre studiose, le citerò in abbondanza perché mi preme sempre, mi fa piacere far parlare, diciamo, la voce dei protagonisti, credo che sia più utile per capire i fenomeni storici e sociali, e quindi mi rifarò a questi studi. Prima però del mio intervento volevo anche sottolineare il fatto che oggi diciamo, il mio intervento qui con voi non vuole essere solo una semplice diciamo, trasmissione di informazioni su un tema così importante e così delicato, ma anche una testimonianza, spero diretta, di una persona che come donna da qualche anno, da un po' di anni, è partecipe sul fronte dell'antimafia attraverso appunto la sensibilizzazione nelle scuole e attraverso la partecipazione a incontri come questo, dove appunto si racconta che cos'è la mafia. Questo io abito a Milano, sono di origine siciliana, però lo facciamo anche al nord, ormai al nord c'è la mafia, ma c'è anche l'antimafia, quindi anche al nord ci sono molte iniziative come queste. E quindi questa è anche, voglio portare anche la mia testimonianza e anche di ricercatrice, diciamo, su questi temi, che seppur con molta difficoltà tento, diciamo, di continuare a studiarli, di approfondirli, a capire questo fenomeno per portare un piccolo, un minimo contributo alla comprensione che poi serve a creare ovviamente degli strumenti di contrasto sempre più efficaci. E il mio impegno, diciamo, civile e politico nasce proprio quando avevo la vostra età, 17 anni, mi stavo per iscrivere all'università, quando era il 92 ed era l'estate, la tragica estate delle stragi di Capaci di Via D'Amelio, dove persero la vita i magistrati Giovanni Falcone con la moglie, la scorta, e Paolo Borsellino con gli uomini e le donne della scorta. Il mio impegno nasce da quell'estate, poi appunto mi sono iscritta all'università e continuo ancora oggi. Quindi ecco, oggi per me è un modo di testimoniare come, diciamo, diretta testimone di questa antimafia al femminile. Ho visto che avete affrontato nelle lezioni precedenti questo tema da tanti punti, negli incontri precedenti, da tanti punti di vista. Avete incontrato relatori illustri come l'onorevole Violante e credo che abbiate quindi capito che esiste un'antimafia istituzionale, rappresentata appunto da magistrati, poliziotti, politici, esponenti, magistrati ovviamente. Luciano Violante vi ha parlato della Commissione parlamentare antimafia. E avete anche però avuto esperienza di persone che sono state protagoniste dell'antimafia, invece quella che de viene definita antimafia sociale, definita anche antimafia dal basso, quindi che invece è costituita da associazioni della società civile, spontanee, meno spontanee, organizzate, più o meno organizzate, che fanno appunto dell'impegno, della lotta contro la mafia la loro ragione di essere. E come ha già sottolineato la professoressa Fiume, all'interno di questa antimafia, sia nell'antimafia sociale che nell'antimafia istituzionale, appunto, si ritrova la presenza delle donne, più però sicuramente in quella nell'antimafia sociale, questo proprio perché le donne hanno avuto tardi accesso a ruoli, a cariche e diciamo, lavori, mestieri che danno la possibilità, diciamo, di svolgere questo tipo di antimafia istituzionale. Pensate che addirittura il primo concorso di magistratura a cui le donne hanno potuto accedere è del 1965, quindi ecco che ovviamente. Oh mio Dio! E questa presenza delle donne nell'antimafia, diciamo, istituzionale è ancora debole, proprio perché è ancora debole purtroppo è la presenza delle donne nell'ambito, nella sfera pubblica, quindi nell'ambito, in quegli ambiti dove si svolge questo tipo di antimafia istituzionale, quindi nel campo della giustizia, delle forze dell'ordine e dell'amministrazione pubblica. Quindi è più presente, diciamo, la presenza femminile, la ritroviamo più nell'antimafia sociale. Questa presenza è stata scoperta tardi e ci sono ancora pochi studi al proposito, quindi sarebbe bene cercare di svelare ancora più questa presenza. Tanto quanto è tardi si è scoperta la presenza femminile nella mafia, così tardi si è scoperta la presenza delle donne nell'antimafia. Per ricostruire la storia dell'antimafia credo che sia utile rifarsi alla periodizzazione che offre uno studioso del fenomeno, Umberto Santino, che probabilmente molti di voi conosceranno perché è fondatore e animatore del Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato, dove nel suo volume Storia dell'antimafia, io qui ho poi portato una bibliografia che può essere utile eventualmente per le professoresse per poi fare dei percorsi in classe direttamente su questo tema, e questo volume c'è nella bibliografia che vi ho portato, Santino suddivide l'evoluzione del movimento antimafia in tre fasi. La prima fase è quella che va appunto dai fasci siciliani, come ricordava la professoressa Fiume, al secondo dopoguerra, quindi dal 1890 circa agli anni 40 e 50 del Novecento. La seconda fase invece comprende gli anni 60 e 70 e la terza fase è quella che va dagli anni 80 a oggi. Io mi concentrerò su quest'ultima fase, ricordandovi però e sottolineando che appunto le donne sono presenti anche nelle fasi precedenti, soprattutto ci sono alcuni studi, penso anche ai dati raccolti proprio dal Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato, che hanno raccolto dati sulla presenza delle donne nei fasci con numeri sia qualitativamente che quantitativamente, la presenza era proprio incisiva, importante, massiccia. Non so, vi faccio un esempio, il fascio di Piana dei Greci su una popolazione di 9.000 abitanti aveva 2.500 uomini iscritti e circa 1.000 donne. Ci sono anche testimonianze dell'epoca dove vengono descritte queste donne proprio come donne molto combattive, molto partecipi. E anche poi negli anni 40, nel secondo dopoguerra, con le occupazioni delle terre, avrete poi modo di parlarne con la figlia di uno dei protagonisti di quelle battaglie, Antonella Zotti, anche in quel periodo appunto le donne sono presenti. Passo direttamente, perché poi il tempo è pochissimo, quindi dovrò cercare di tagliare anche un po'. Nella terza fase ancora di più troviamo la presenza delle donne, e che la terza fase è quella che viviamo ancora oggi. E come nota sempre Umberto Santino, in questa fase il movimento antimafia assume diciamo delle dimensioni di massa, ovvero si presenta come sotto forma di grosse manifestazioni di protesta, grosse manifestazioni che denotano un importante impegno civile, che non è semplicemente confinato alla Sicilia, ma che include anche altre parti, anche il resto d'Italia. E questa mobilitazione nasce dall'indignazione per l'arroganza, l'aggressività, la violenza ostentata della mafia, soprattutto nel periodo che si esprime, soprattutto nel periodo tra la fine degli anni 70 e gli inizi dei primi anni 80, durante la seconda guerra di mafia e soprattutto all'indomani del delitto del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 1982. Dopo quell'episodio e durante quel periodo in cui molti rappresentanti dello Stato che tentavano di combattere questo fenomeno semplicemente esercitando con onestà il proprio mestiere, nascono spontaneamente associazioni, gruppi di persone che si propongono, appunto centri di documentazione che si propongono di sviluppare la conoscenza di questo fenomeno e promuovono iniziative appunto atte a diffondere una cultura della legalità democratica attraverso seminari, dibattiti, incontri nelle scuole come questo, petizioni, fiaccolate e via dicendo. Tra queste esperienze, un'esperienza diciamo significativa che va ricordata, un'esperienza del tutto originale e di spicco, è sicuramente quella dell'Associazione Donne Siciliane per la Lotta contro la Mafia, che nasce formalmente nell'84 e che nasce per la volontà di alcune familiari di vittime della violenza mafiosa, come Rita Costa e Giovanna Terranova, che insieme ad altre donne da anni impegnate nella militanza civile, nella militanza politica, nell'associazionismo, come Simona Maffai e Anna Puglisi, che l'anno scorso avete incontrato, se avete partecipato agli incontri dell'anno scorso, che hanno appunto l'anno scorso testimoniato questo loro impegno di anni appunto nella lotta contro il fenomeno. E vi dicevo appunto, nasce nel 74, nasce per l'impegno di queste donne in piazza civile e soprattutto alcune di queste donne, come appunto Rita Costa e Giovanna Terranova, alla base del loro impegno vi è proprio il fatto di aver subito una violenza, un lutto. Quindi il lutto, come ricordava la professoressa Giovanna Fiume, che spesso è quello stimolo che porta donne appartenenti alla mafia a dissociarsi, a staccarsi, il lutto per queste donne, diciamo, diventa lo stimolo a creare e a uscire in pubblico. Renate Siebert, in uno splendido volume dal titolo La mafia, la morte e il ricordo, che consiglio ai professori e consiglio anche a voi ragazzi di leggere eventualmente in classe, in cui la sociologa si focalizza soprattutto sull'importanza della memoria e del non dimenticare, spiega bene come queste donne hanno saputo trasformare la sofferenza in impegno politico. E l'impegno pubblico infatti diventa, questo impegno politico porta a una diminuzione della separazione tra privato e pubblico e diviene, sempre secondo appunto l'analisi della Siebert, un modo per elaborare quel lutto. Al proposito voglio appunto, vi avevo promesso di far parlare le protagoniste di queste esperienze, che sono molto più efficaci ovviamente delle mie parole, e vorrei quindi leggervi un pezzo di una testimonianza proprio di Giovanna Terranova, raccolta da Renate Siebert. Giovanna Terranova è la moglie del giudice Cesare Terranova, che è stato assassinato dalla mafia nel 1979, e spiega questo meccanismo psicologico. Queste sono le sue parole. All'inizio l'istinto, dopo una tragedia di questo genere, è proprio quello di rinchiudersi nel proprio dolore. La rabbia si grida a se stessi, non si pensa assolutamente di mettersi in piazza. Però poi ho avuto la sensazione di non essere la protagonista di una tragedia soltanto personale, ma di una tragedia collettiva, che il pericolo minacciava un'intera società, non me. È questo che spinge a un certo punto a testimoniare, quando ci si dice che non sono fatti tuoi, ma sono fatti di tutti i cittadini. Tutti i cittadini, quando perdono la parte più viva, la parte più vitale della città, devono sentirsi feriti, lesi. Io allora ho cercato di spersonalizzare quella tragedia, questo è stato il mio impegno. Mi è venuto istintivo farlo. Altrimenti, se si perde la capacità di reagire, non abbiamo perso solo i nostri mariti, i nostri cari, perdiamo veramente quel filo che lega la società civile, che ci lega gli uni agli altri in una società civile, che è il filo della reattività. È questo che ti spinge in fin dei conti a dire: non mi posso rassegnare mai, non solo io, non si deve rassegnare nessuno e io devo spingere gli altri a non rassegnarsi e a non dimenticare mai quello che è successo. Anche appunto il fatto di non rinchiudersi nel lutto privato, ma appunto di reagire affinché appunto non si dia vinta a chi ha inflitto quel dolore, è un modo proprio per non ottenere ciò che la mafia vuole, che sostanzialmente è il silenzio, la paura e la rassegnazione. E quindi chi ha subito il lutto cerca in questo modo di riacquistare la vita. Rita Bartoli, moglie del magistrato Gaetano Acosta, dice: il mio silenzio sarebbe stato sottomissione e complicità. Quindi consiglio di nuovo appunto di lavorare su questi testi, che è un piccolo volume di Renate Siebert, che dice: il mondo di queste donne che si era impoverito e svuotato grazie alla memoria tende a riconciliarsi con la perdita. In un certo senso l'elaborazione del lutto sconfigge la morte e agisce come una reintegrazione nella vita. Quindi la memoria diventa un atto fondamentale di sopravvivenza per l'intera comunità di fronte al ricatto mafioso, che semina proprio dove si dimentica facilmente. Ed è proprio la memoria che unisce queste donne, che sono di estrazione sociale diversa, ma unite da un'esperienza molto, molto simile, molto uguale nelle emozioni, e sono donne che appunto, sempre nelle parole della Siebert, sono capaci di trasformare le emozioni in una preziosa risorsa pubblica per tutte noi, ce le hanno affidate. Quindi l'associazione nasce all'inizio in modo spontaneo, con una serie di momenti di incontri nei primi anni Ottanta, prima con una raccolta di firme per un appello a Pertini affinché venisse accelerato l'iter della legge proprio Rognoni-La Torre, e poi con la costituzione di un comitato di donne contro la mafia che coinvolgerà anche donne calabresi e campane, e poi la costituzione formale. Tra le iniziative più importanti, oltre ad andare nelle scuole a sensibilizzare i ragazzi sul tema, queste donne si impegnano a costituirsi come associazione parte civile in importanti processi di mafia. Inoltre aiutano le donne del popolo che vogliono, che volevano costituirsi parte civile in importanti processi. Nel maxi processo abbiamo visto la testimonianza nel filmato precedente, le aiutano finanziariamente perché queste donne appunto avevano problemi ovviamente a sostenere le spese.
Solo?
No, ho iniziato meno un quarto.
Un quarto? Sono le
11. No, meno un quarto ho iniziato.
Hai cominciato meno un quarto, quindi 5 minuti.
Ok. Allora devo tagliare, poi speriamo che dopo nell'incontro. Ecco, queste donne saranno protagoniste poi anche della stagione successiva, quella del periodo dopo gli anni dopo la strage, le stragi del 1992. Quegli momenti sono stati già ricordati dalla professoressa Fiume, e ricordava due momenti molto importanti che hanno caratterizzato quella stagione, che è stata una nuova stagione veramente di impegno civile, di rivolta, che ha coinvolto non solo appunto la città di Palermo, la Sicilia, ma tutta l'Italia. C'è stata una reazione di sdegno corale collettiva nazionale. E le due esperienze più significative proprio di partecipazione femminile a questo movimento antimafia sono state proprio quelle rappresentate da due simboli che vi ricordava prima la professoressa Fiumi, il lenzuolo e il digiuno. Quella del lenzuolo appunto è un'esperienza interessante perché stava a significare il fatto che in un piccolo gesto si poteva appunto in maniera molto semplice protestare contro la mafia. E voglio riprendere proprio delle parole della professoressa Fiume che ho trovato in un libro che risponde a questa domanda: perché proprio il lenzuolo? E risponde: abbiamo provato a inventare un simbolo, il lenzuolo che i servizi di cronaca mostrano macchiato di sangue sui corpi senza vita, velo alla scompostezza della morte violenta, lo abbiamo lavato, candeggiato e appeso ai balconi delle nostre case. Un segnale di pulizia, un'eclatante autodenuncia contro i quartieri più a rischio della città. Sta a dire: io che abito proprio qui, il mio nome è sul campanello, non so dalla vostra parte, non contate su di me, appartengo a un'altra Palermo. E appunto, come diceva la professoressa Fiume e come la professoressa Siebert ha commentato rispetto a questa esperienza del Comitato dei Lenzuoli, questo è un modo, diciamo, di mobilitazione politica fatta di gesti semplici, concreti e quotidiani, che è proprio dell'esperienza femminile di fare politica, che è sostanzialmente un'eredità delle pratiche del movimento femminista, della non violenza. Se pensate alla rivoluzione femminista, se possiamo chiamarla rivoluzione, è stata proprio una rivoluzione, è l'unica rivoluzione incruenta della storia. In quegli anni, nel 92, si crea il cartello di Palermo, e il 92 viene che coordina tutte queste iniziative antimafia, e il 92 verrà chiamato anno primo del movimento antimafia. Taglio appunto sull'esperienza del digiuno, poi qui ho delle testimonianze, quindi se alcuni di voi vogliono poi ne possiamo parlare. Volevo anche parlarvi dell'associazione Libera, associazione nomi e numeri contro la mafia, che è un'altra associazione molto importante, che attualmente rappresenta uno dei punti di riferimento più importanti per l'antimafia sociale. Anche qui abbiamo delle figure di donne molto importanti, tra cui Rita Borsellino, che appunto voi conoscerete bene, avrete probabilmente incontrato nelle scuole perché lei gira molto. Un'altra figura che volevo ricordare è quella di Saveri Antiochia, tra le fondatrici accanto a Luigi, a Don Luigi Ciotti, di questa associazione Libera. E Saverio Antioca è la mamma di Roberto Antioca, il poliziotto ucciso dalla mafia Palermo, mentre faceva volontariamente da scorta al commissario Nini Cassarà nell'85. E Saverio Antioca è un'altra figura interessante perché appunto si impegna per portare nelle scuole la memoria di Roberto e di raccontare la storia del suo ragazzo. Taglio e concludo, mi prendo qualche ultimo minuto per concludere. Spero poi che ci sia veramente occasione di confrontarmi, di ascoltare un po' il vostro punto di vista. Sono due punti nelle conclusioni. Uno, appunto, come abbiamo già ricordato più volte, il fatto che l'antimafia nasce quando nasce la mafia, e questo bisogna sempre valorizzarlo, sapere che si producono gli anticorpi, diciamo, della mafia sono stati prodotti immediatamente quando è nato questo fenomeno. E poi vorrei porre un interrogativo, cioè capire se si può parlare di una specificità dell'approccio femminile all'antimafia. La mia impressione è che nell'antimafia sociale la maggior parte del contributo venga proprio dall'universo femminile. Generalizzando, infatti, mi sembra che il modo di agire delle donne in queste iniziative, in queste manifestazioni, dagli anni 80 fino ai giorni nostri, si concretizza proprio in un costante lavoro quotidiano, un impegno duro che è fatto di azioni concrete che producono i frutti sul lungo periodo nelle azioni compiute giorno dopo giorno e che non sono fatte solo di esternazioni sporadiche. Che è costituita anche dalle vostre professoresse che vi portano qui oggi, che vi fanno partecipare a questi percorsi. Quindi è diciamo, una modalità di azione politica, credo che possa essere definita proprio specificamente di tipo femminile, senza appunto voler discriminare tutti gli uomini che partecipano attivamente e che sono parte di questi movimenti, di queste azioni. L'agire sul versante della quotidianità è un fattore importantissimo proprio perché è quello su cui agisce la mafia al fine di ottenere un consenso sociale. Da ultimo, appunto, sempre vorrei chiudere, ho iniziato con un'esperienza personale e chiudo con delle considerazioni proprio personalissime. A volte io mi chiedo quanto questo tipo di impegno, appunto, che ha una specificità femminile, che è fatto appunto di azioni quotidiane, di impegno, concreto, duro, di tutti i giorni, quanto sia efficace questo tipo di lavoro, perché molto spesso appunto mi sono ritrovata a riflettere, a dire, beh, ci sono tante manifestazioni interessanti, importanti, iniziative antimafia, però a volte appunto la sensazione è che le cose non cambino, che tutto sia fermo. In realtà sono piccoli momenti diciamo, di delusioni, di non speranza, che però svaniscono presto pensando al fatto che in realtà noi tutti, persone che ci impegniamo quotidianamente, che come stiamo facendo oggi qua, che stiamo spendendo appunto delle ore del nostro tempo insieme, tutti insieme costituiamo, diciamo, gli argini di un fiume dell'illegalità, della corruzione e delle mafie. E se quegli argini non ci fossero, il fiume probabilmente strariperebbe inondando tutto. Quindi sono convinta che incontri come quello di oggi siano dei momenti importanti per rafforzare in qualche modo quegli argini e che diventino sempre più solidi. E spero che arrivi un messaggio importante, che è quello appunto di sapere, conoscere dell'esperienza passata di tanti eroi del quotidiano che si sono combattuti contro la mafia giorno per giorno, che hanno resistito alla violenza mafiosa. Spero che susciti in voi il desiderio di diventare direttamente partecipi di questa o dell'antimafia istituzionale, quella istituzionale attraverso le professioni che poi andrete a svolgere più avanti, oppure protagonisti di un'antimafia invece dal basso, di cui comunque mi sembra che già siate partecipi, proprio perché prendete parte a questo corso formativo, imparate molte cose dal punto dell'esperienza passata e avete avuto appunto la pazienza, avete di ascoltare noi.